Allora, ancora mi fanno male le gambe per la botta dell'altro giorno, è stata una trambata notevole, devo dire. Mi sono quasi ammazzato per. Sì, vorrei. Se fosse possibile, eviterei. Però stavo vedendo se per caso l'ho sopravvissuto quell'altro, mi pare che no. Vabbè, ad ogni modo. La teoria di base del corso, facciamo un recap generale, il corso di questa è sociologia dell'ambiente, però il problema è che l'ambiente, dal mio punto di vista, è un tema che manda in tilt tutto il nostro modo di fare conoscenza. Allora, se non interveniamo su quello, l'ambiente resta una questione non compresa e quindi ovviamente maltrattata. La proposta teorica che faccio qui è quella di una conoscenza complessa che si articola su tre registri, che sono il registro corporeo, il registro simbolico immaginale e il registro razionale, perché chiaramente pure quello non ce lo possiamo giocare. Quindi questa è una presentazione rapida della parte simbolico immaginale secondo Dirò e dopo questo, una volta che abbiamo deciso che effettivamente accade questo e la conoscenza è quindi molto più di quanto non ci siamo detti fino ad oggi, perché di fatto non è semplicemente una registrazione del reale, ma potrebbe essere letta come una strategia di costruzione del reale. E qui bisogna stare attenti alle parole, quindi è meglio dire creazione, perché costruzione implica un concetto ingegneristico che a me non piace. Tra l'altro, nessuno di noi ha mai costruito il reale, no? Il grande problema è lì. Allora, per capire cominciare a capire questa dinamica è opportuno andare a prendere Weber, perlomeno dal mio punto di vista, e la famosa definizione weberiana di cultura, che è assolutamente atipica rispetto a tutte le altre, no? Perché la cultura normale viene vista come un repertorio di cose, che poi possono essere più o meno astratte, più o meno variegate, eccetera, eccetera, però comunque sono le realizzazioni dell'arte, le realizzazioni della tecnologia, i codici, la morale, le lingue, eccetera, e tutto quello che viene, e come vengono trasmesse di generazione in generazione. Questo più o meno è il concetto di cultura antropologico. Weber ci dice una cosa completamente diversa. Weber dice: guardate, la cultura è la sezione finita da un'infinità priva di senso, cui viene dato senso e significato da parte dell'uomo. Il che è proprio tutta un'altra cosa, no? È tutta un'altra cosa perché, prima di tutto, manda per aria l'intero registro, l'intero vocabolario della ricerca. L'idea stessa di ricerca è sbagliata in un'ottica del genere. Perché ricerca cosa implica? Cioè, tutto il vocabolario che noi utilizziamo per la ricerca scientifica implica cosa? Scoprire qualcosa che già esiste. No? Ovviamente questo lo capiamo tranquillamente se facciamo la storia della questione, perché essendo noi stati in uno stato di comprensione del mondo religioso fin dall'inizio e per quasi tutto il tempo in cui siamo esistiti come esseri umani, è ovvio che l'idea fosse che sta conoscenza ce l'avesse messa a Dio. E fin lì non era particolarmente difficile, no? Sappiamo che ci sono state una serie di dimensioni culturali e di percorsi dove questo non è accaduto, perché se voi andate a prendere le Gita Hindu vi dicono esattamente quello che dice la meccanica quantistica oggi, e c'erano una serie di testi a supporto di questo discorso interessanti, il Tao della fisica, ce ne sono svariati di rinvii a questa incredibile somiglianza, no? Cioè, credo di avervi detto forse che esiste un libro di Osho su Eraclito, in cui Osho dice che se Eraclito fosse nato in Oriente sarebbe stato un Buddha, è nato a Occidente, l'avete scambiato per un pazzo visionario, però ha capito molto meglio lui di tutti quanti gli altri, perché in effetti quello che dice Eraclito è la meccanica quantistica. Cioè, il processo è quello, poi lo puoi interpretare come ti pare, il fiume, il controfiume, le cose, però il punto centrale è che Eraclito aveva visto la logica processuale del mondo e gli altri no. Gli altri hanno visto una logica di stabilità a tutti i costi, il famoso fundamentum in concussum di cui abbiamo parlato, che risponde molto meglio alle nostre esigenze immaginali di terrore per la morte, come abbiamo visto, no? Perché t'ancori a qualcosa, t'aggrappi a qualcosa, però è un'illusione, l'abbiamo visto da tutti i punti di vista anche immaginali, no? Nel senso che l'atomo, quando l'abbiamo scoperto, è stato la porta per trovare tutto un altro mondo, non era assolutamente la base solida, era, per carità, quanto di meno solido potesse esserci, no? Abbiamo detto che l'atomo di fatto è spazio vuoto, l'atomo è energia, non c'è. Quindi di che parliamo? Eppure lì siamo andati a finire. E questa ossessione per l'atomo l'abbiamo ritrovata nella cultura occidentale perché individuo vuol dire esattamente atomo. Quindi sono due cose che ci portiamo dietro da millenni, possiamo dirlo senza problemi, ci portiamo dietro da millenni, ma non abbiamo ancora capito che non sono quello che cerchiamo, cioè non è possibile. Perché? Perché, come dicevamo anche l'altro giorno, credo con voi ormai non ci capisco più niente, ma ad ogni modo, di fatto la struttura è solamente un processo più lento. Non c'è l'idea di struttura stabile. Ce la siamo inventata noi perché abbiamo questo brutto vizio di riportare tutto il resto del mondo alle nostre tempistiche, alle nostre percezioni, e quindi qualcosa che sta fermo, secondo noi, è stabile. Prendete le montagne, ma noi sappiamo perfettamente che nell'ottica geologica le montagne sono un processo esattamente come tutto il resto. No, poi quando crollano, è caduta la montagna. Vabbè, perché c'eri a guardarla, ma da voi che sta andando avanti sta cosa. Esatto, di erosione, di cambiamento, di generazione, per non parlare della genesi della Terra, insomma, ce ne sono, la Terra intesa come terriccio, suolo e tutto il resto, no? Ecco, tutta una serie di cose che diamo per scontate, che pensiamo siano fisse e non sono fisse per niente, perché per fare un pollice di strato di terreno su un agro ci vogliono 500 anni. Solo che a noi ci sfugge perché chiaramente saremmo stramorti nel frattempo. Quindi c'è tutta una serie di prospettive su questo che richiedono una diversa comprensione. A noi ci è andato bene finora perché tutto sommato non avevamo gli strumenti per poter intervenire massicciamente sull'ambiente nella logica precedente. Come abbiamo avuto gli strumenti per intervenire massicciamente sull'ambiente, sono cominciati a emergere i problemi, evidentemente. Perché mentre prima eravamo di fatto in preda a una visione del mondo che non aveva granché di riscontri, come dire, di conseguenze pratiche sull'ambiente, come abbiamo avuto i mezzi per avere delle conseguenze pratiche sull'ambiente, abbiamo cominciato a fare un disastro. Di fatto questo è più o meno la questione, no? Quindi dobbiamo ripensare a come diavolo è possibile che noi siamo dove siamo e come dovremmo ripensare il mondo in cui abitiamo, perché questo mondo evidentemente l'abbiamo capito male. Ah, talmente male che rischiamo di mandarlo radicalmente all'inferno con noi dentro, tra l'altro. Quindi il punto è questo: la cultura come sezione finita dall'infinità priva di senso. Abbiamo visto che è il processo, diciamo, che l'antropologia in qualche modo mette a monte della genesi delle culture, no? Prima pensavamo esistesse una sola cultura, ovviamente, nella quale noi eravamo i migliori perché non riusciamo a evitare quest'autoincensamento continuo. Dopodiché ci siamo accorti che invece le culture sono di fatto peculiari per ogni gruppo, no? E va bene, perché se ogni gruppo ha un qualche tipo di logica per creare una cultura, la cultura sarà pertinente a quella logica, chiaramente, no? E quindi è una logica del posto, del luogo, dello spirito, dell'anima, dell'immaginazione, di tutte queste cose, e quindi ogni cultura è diversa ed è un modo diverso di interpretare quella sezione finita prima di, no? Siccome tanto dall'infinità priva di senso puoi trarre infinite sezioni finite, perché questo è un po' il problema, allora chiaramente questo discorso, che è quello della Realität della Wirklichkeit in tedesco, nella filosofia tedesca, ti permette di giustificare come mai nel mondo ci siano tanti punti di vista diversi, tante valorizzazioni diverse, tante contraddizioni all'interno delle strutture che generiamo e delle sezioni che generiamo, no? Fin qui direi che ci siamo abbastanza. Spiega anche le somiglianze. Abbiamo visto che mo, nel registro non c'è, però vi ricordate che abbiamo detto che dal punto di vista di conoscenza corporea, di conoscenza simbolico-immaginale, siamo una specie. È quando improvvisamente diventiamo consapevoli e parlanti che diventiamo tante culture. E questa è una cosa che ci siamo persi per strada, no? Nel momento in cui non riusciamo a capire come è pensabile l'idea di solidarietà globale, l'idea di umanità. L'idea di umanità è verificata in qualunque genere di conoscenza corporea. Perché la conoscenza corporea è quella, il modo in cui interpreti l'ambiente è quello, il tuo stato d'animo, le tue sensazioni e tutto sono
Se
quelle.
noi facciamo parte dell'ambiente e l'ambiente, quindi essendo parte di noi, è parte dell'infinità,
Eh certo.
e quindi una parte di quello che chiunque può prendere è sempre uguale, almeno una parte, perché comunque se della cultura fa parte anche l'ambiente e noi siamo ambiente come specie, di conseguenza abbiamo una base comune per forza.
Sì, anche perché nel rapporto con la realtà fisica evidentemente c'è
Esattamente,
una
che è
comunità, però
corporea.
è pure vero che se tu prendi la botanica ti accorgi che ogni specie di botanica ha 300.000 nomi diversi, perché in tutte le culture viene vista in un certo modo, viene interpretata in un certo modo, viene usata, non viene usata, viene svilita, viene magnificata, insomma ce ne so quante ne vuoi. Però è
Un
evidente
rapporto con un altro,
che. Esatto.
mentre noi non abbiamo un rapporto con l'ambiente.
No, infatti il problema è riuscire a capire. Esatto, il problema è riuscire a capire che noi siamo un'articolazione originale dell'ambiente, ma non è che c'è un qualche tipo di cesura tra noi e l'ambiente. Anzi, noi siamo di fatto ambiente per tante altre specie, come abbiamo già detto, visto che siamo composti di questo infinito repertorio di batteri, virus, eccetera, eccetera, che vivono al nostro interno e per i quali noi siamo il mondo. No? Quindi, come dire, non c'è né il mondo fuori, ma anche il mondo dentro. Però la domanda, allora qui questo l'abbiamo capito, come si formano queste benedette culture? Perché la domanda è, allora, se è vero che c'è questa attività, come accade? Cioè, è lì il punto, no? È vero che facciamo una sezione finita, ma a me non risulta di aver mai fatto una sezione finita. Cioè, non mi pare, no? Quindi com'è successa sta cosa? Piano piano lo facciamo, però voglio dire, nel complesso, fino ad oggi, nessuno di noi è uscito con la valigia e diceva vada a riparare il mondo, sarebbe carino, però non l'ha fatto. Allora, come diavolo accade questa cosa? Quindi cerchiamo di ragionare sui modi attraverso i quali la cultura viene fatta, il mondo viene fatto, no? Noi facciamo il mondo e non lo sappiamo. Questo già è un po', no? Una questione ardua. Dopodiché c'è anche da chiedersi un'altra cosa, anzi no, prima come lo facciamo, l'ipotesi che ho proposto è il famoso paleodigma, famoso no, lo dico solo io. Che cos'è questo paleodigma? È in qualche modo un paradigma primordiale, ovvero sia...
Nel testo hai scritto UR.
UR paradigma, ah, okay, sì, no, lo so.
Perché siccome la traduzione è quella che è, mi mette un UR grande, una R piccola, poi...
Sì, no, allora, nel testo ho scritto UR paradigma e il mio amico tedesco mi sta ancora con questo UR, perché c'ha tutta una serie di sovrattoni filosofici che non finiscono più. A me serviva per definire la primordialità, giusto, sì, appunto, l'ancestralità in qualche modo, no? Allora, paradigma ancestrale, paradigma primordiale è pesante, ho detto forse paleodigma ci starebbe. Quindi siamo in fase di elaborazione anche lì, non è definitivo, ma secondo me ci va un po' più vicino. Allora, il problema qual è per il paleodigma? Il problema del paleodigma è che probabilmente è costituito da una serie di scelte che noi non abbiamo fatto al tempo della razionalità e della consapevolezza. No? Perché se noi accettiamo l'idea che la cultura comincia a generarsi sin dal secondo stadio, quindi quando il gesto diventa rito e quindi il gesto si carica di valenze simboliche immaginali e comincia ad esserci quindi una produzione di senso, che è un senso non articolato in parole ma comunque è quello che costruisce il mondo, allora è probabile che lì accada il momento in cui ogni gruppo in qualche modo sceglie è lì il momento in cui in qualche modo il gruppo, nella non consapevolezza di quella fase, fa delle scelte che diventano fondative per la realtà che poi andrà a generare. No? Questo processo di vita nel mondo che accade fino alla conoscenza corporea, pian piano diventa una co-creazione del mondo. E tu cominci a esistere all'interno di qualcosa che comincia ad assomigliare a una cultura, non semplicemente un ambiente del quale sei in grado di giudicare la valenza attraverso processi fisiologici, tanto per prendere Damasio, no? Quindi nel momento in cui tu cominci ad avere questa capacità di simbolizzazione che coincide con le prime opere d'arte, i graffiti, le prime testimonianze che cominciamo ad avere, che ormai risalgono intorno ai 40.000, 50.000 anni fa, tra una cosa e l'altra, probabilmente si cominciano a generare questi nuclei che sono i paleodigmi delle varie culture, che poi transitano come tutto quello che viene dalla conoscenza e dalla nostra evoluzione nella cultura orale, quando comincia ad esserci un linguaggio, nella costruzione più o meno razionale, perché anche lì l'assestamento della razionalità è cosa lunga e dolorosa, non è che accade così, quindi ci sono tutta una serie di fasi, le culture che sentono le voci, gli oracoli, le schizofrenie, tutti i vari processi sciamanici, religiosi, di conoscenza esoterica, insomma ne possiamo mettere quante ne volete, però pian piano che succede? Che man mano che noi ci convinciamo di essere, scopriamo di essere diversi dagli altri, no? E questo è un po' il discorso della schismogenesi di Bateson per certi versi, perché noi ci accorgiamo che di fatto la marcatura delle differenze culturali accade intorno a 9.000 anni fa, che più o meno dovrebbe essere il momento nel quale cominciamo ad essere tanto consapevoli da poter avere, da cominciare ad avere una lingua. Quindi di fatto potremmo dire che la Torre di Babele è il mito che ci racconta quel momento, ovvero sia la deflagrazione della più o meno unità umana precedente a favore di una serie di differenze culturali che poi andranno costruendosi in una logica oppositiva, perché quello è il punto. Quindi andiamo a finire che nelle strutture schizomorfe sono comunque molto più importanti delle altre per un verso o per l'altro, no? Perché? Perché sono quelle che guidano sin dall'inizio anche la genesi stessa della cultura. Come guidano, ci dicono gli psicologi, o perlomeno una serie di psicologi, guidano la nascita della consapevolezza. La consapevolezza è separazione da uno stato primordiale di inconsapevolezza, no? Quindi bene o male, cioè, il primato di questo discorso è difficilmente discutibile, secondo me, poi se ne può parlare, però insomma da un punto di vista anche di impatto su quello che è il mondo, no? Impatto su quello che è il modo in cui siamo diventati umani.
Però che è vero che è incontrovertibile che la separazione è fondante nella nostra nascita, nel nostro
parrebbe
essere
di sì.
Consapevole di tutto. Ma la domanda è, ma è vero che è più importante dal punto di vista della nostra consapevolezza, del nostro modo di pensare, del nostro modo di essere, se vogliamo, di pensarci, ma sono importanti anche le figure mistiche che si interpretano.
No, assolutamente,
se
figure
noi le escludiamo,
no, beh, ci troviamo qui.
Abbiamo una parte che non ci consente di capirci nel mondo.
No, ma infatti la schizomorfia diventa schizofrenia, è esattamente quello il problema, no? Però è chiaro che appunto il motivo per il quale si impongano, soprattutto in certe visioni del mondo, come strutture fondanti è piuttosto evidente. Poi è chiaro che si sono imposte molto più qui che non in Oriente, quindi magari è un discorso che faccio io prodomo mia per certi versi, però da un certo punto di vista la separazione è un atto estremamente fondamentale, è l'atto di nascita di fatto, no? Voglio dire, l'alzarsi in piedi, la scoperta dell'orizzonte e la separazione dei genitori primordiali, da lì comincia, no? Il tutto, poi pian piano andiamo separando, insomma comunque la distinzione è uno dei processi fondamentali. Allora il punto dov'è? Che la distinzione è un processo fondamentale, ma non può essere l'unico processo, mentre noi l'abbiamo fatto diventare questo. Se voi andate a prendere la meccanica di tutti i grandi processi che abbiamo elaborato nella modernità, è sempre la stessa. In economia c'è la concorrenza, che è un processo di separazione, di lotta degli uni contro gli altri. L'ottica dell'evoluzione che è prevalsa è quella della lotta di tutti contro tutti e dell'affermazione del più forte, anche se Darwin non aveva assolutamente detto, però di fatto poi tramite Spencer e gli altri abbiamo letta così. L'entropia è un processo che è divisione costante a livello fisico fino al nulla, quindi noi abbiamo costruito tutta la nostra visione del mondo sulla divisione. Fine. Dopodiché ci sono evidentemente una serie di processi che compensano, perché altrimenti saremmo andati per stracci molto prima. Il problema è che questi processi compensano andando a pescare negli strati premoderni e negli strati ancora più lontani della cultura, in quelle che erano che è la cultura implicita, in quelle che sono probabilmente tutte le riserve del sapere simbolico, immaginale, corporeo, eccetera. Però non possono reggere in eterno contro un'operazione costante di erosione fatta dalla parte dal Verstand, no? Dalla nostra intellettualità strumentale. E quindi pian piano stiamo arrivando.
La domanda opposta.
Quale?
Cioè, l'opposizione strumentale può durare per sempre? Perché non è che solo
ma assolutamente no.
Esatto,
questo
ci sta che c'era prima la razionalità del lato corporeo immaginale.
A me pare che i segni di cedimento della razionalità siano ovunque, se devo dire, mi manca. Mi piacerebbe che fossimo un filo più razionali, però non mi pare che c'è molto, da questo punto di vista è evidente, e anche qui abbiamo dei processi di scala temporale di un certo lasso di tempo, no? È ovvio che noi abbiamo deciso, non si sa su quali basi, che la scoperta scientifica e la modernità fossero il top della nostra evoluzione. Quando non c'è nessun motivo per pensare che l'evoluzione si debba arrestare a un certo punto, se non tutti quelli che abbiamo visto, non ne abbiamo ancora parlato, ma la chiamo concezione creaturale dell'essere umano, no? Noi continuiamo a immaginarci come figli di Dio, cioè ci siamo raccontati tutta la storia dell'evoluzione, che siamo specie fra le specie e tutto il resto, però nella prassi noi continuiamo a immaginarci come personaggi perfetti, già di loro che non hanno bisogno di... No, ecco perché te può venire spontaneo pensare con quell'altro imbecille di Fukuyama che la storia è finita. Cazzo stai, ma beata a te, dove è finita la storia? Come fa a essere finita la storia?
In questo momento mi viene in mente un'affermazione del Vallaio che apre il libro Frane e territorio. Sembra una stupidaggine, però
non credo.
Ora, basta un'inezia perché una frana si inneschi, come del resto basta un'inezia per fermarla. Quindi, come anche noi diciamo nel discorso, non era
questa è teoria del caos pura, come si dice,
nella schismogenesi, è un processo che va avanti peggiorando quello che vuoi fino a che non interviene qualcosa per modificarlo. Qualcosa può essere intervenuto non solo per modificare il nostro appartenere anche a un lato mistico, a un lato sintetico, oltre al lato schizomorfo, quindi a un notturno oltre che a un diurno, ma può anche essere che qualcuno non vuole tornare dietro perché ha degli interessi questo tipo di società e si oppone in ogni modo possibile, come una figura orwelliana, a la deriva di caos.
Ma l'anomia l'inerzia del paradigma l'abbiamo presentata in primis, no? Il paradigma è inerte perché ha degli ottimi motivi per esserlo, chiaramente. Oltre al fatto che comunque c'è, come abbiamo detto, non c'è soltanto il problema. Ma non solo, ma c'è anche tutto il resto dell'impegno. Come dire, se è vero che tu crei il mondo, nel momento in cui questa cosa la fai saltare per aria, tu il mondo lo distruggi. E quindi chi è che vuole distruggere il suo mondo? Cioè, il problema della sostituzione del paradigma è un problema che è infinitamente più complesso del io questo e ci metto quello. Perché il fatto è che tu sei nato, esisti perché te sei costruito in quel tipo di prospettiva, quindi c'hai una serie di aspettative, una serie di convinzioni, pregiudizi. Sei tu perché sei quello, come fai a diventare altro?
E questo lo fa,
questo è roba seria, insomma.
È la differenza tra terremoto e alluvione. Il terremoto ti lascia i tuoi ricordi perché rimangono lì, danneggiati, ma rimangono lì. Togli le macerie che ce l'hai. L'alluvione porta via tutto. Te cambi completamente. E ci sono delle problematiche, dei risvolti psicologici nelle due tipologie di emergenza nettamente diverse. Quindi cioè, il perdere il tuo paradigma, cioè tutto quello che hai, quindi lì si parla di cose materiali, qui si parla di modi di vita, di idee, di concetti, questo vorrebbe dire perderlo, o comunque hai paura di...
Infatti, quello è il problema, cioè la modernità, per certi versi, è riuscita in questo intento di autosalvaguardia a connettere se stessa alle tue fondamenta identitarie. Nel momento in cui neghi la modernità, neghi te stesso, ed è arduo. Perché tu sei comunque quello, insomma, sei figlio di questa storia, vivi in un contesto che è costruito su questa cosa, e quindi riuscire a portarti a un livello di consapevolezza tale da piatta martellate da solo è uno dei grandi problemi del discorso, no? Nel senso che qui ormai siamo a un livello di interpenetrazione tra paradigma e mondo, e creazione del mondo, Weltanschauung e quello che volete, che è talmente stretto, talmente intimo, che colpire uno colpisce l'altro. È ovvio che noi non abbiamo testimoniato cosa è successo al passaggio dalla concezione tolemaica alla concezione copernicana, però cominciamo a rendercene conto, noi siamo quelli che stanno scontando gli effetti adesso, e sono passati 500 anni, no, noi siamo quelli che hanno questa specie di fascinazione assoluta per lo spazio di cui Elon Musk riesce ad essere questo orribile emblema, però insomma ad ogni modo è quello che... lo so, però guarda caso andiamo a prenderci come al solito tra i matti scatenati a disposizione quello che ha la fissazione per lo spazio, non è mica strana sta cosa, perché quel vecchio paradigma, il paradigma tolemaico, a noi ci metteva al centro del mondo, era perfetto per per il nostro eccezionalismo umano, no? Era quello che andava con l'eccezionalismo umano. Noi abbiamo perso il paradigma e ci siamo divenuti eccezionalismo, il che è uno dei motivi per i quali siamo così scombinati. Esatto, non vogliamo assolutamente lasciare il centro del mondo e dobbiamo riformularlo, per cui sappiamo cose ma non le applichiamo. Quello che diceva Einstein, no? Quando dice è tutto cambiato ma nulla è cambiato, è vero, no? Il paradigma, perché non so, non è quello il saggio, credo, ma ce n'è uno che dove comincia il primo capitolo, paragrafo, si chiama il gattopardo sconfitto. No, è quell'altro degli effetti collaterali. Perché? Perché il gattopardo è esattamente questo, che tutto cambia perché niente cambi. E noi viviamo costantemente lì, però il gattopardo è una figura che esiste nel cambiamento. Prendendo Beck e usando il termine di metamorfosi, il gattopardo non va più da nessuna parte.
Sì.
Capito? Quindi il punto è che... Assolutamente, ma noi lì stiamo. noi oggi siamo, noi siamo in un cambiamento di paradigma, esatto, un cambiamento di paradigma che non solo è un cambiamento di paradigma, ma è anche una metamorfosi, quindi c'è una, un, come dire, una molteplicità di livelli di cambiamento, no, perché da una parte il paradigma non regge più e quindi ne richiede un altro, però nello stesso tempo non sta reggendo più neanche tutto quello che supportava l'esistenza dei paradigmi, quindi abbiamo una serie di crolli uno sull'altro fondamentalmente che creano probabilmente una certa difficoltà di gestione del periodo, insomma. Oltretutto abbiamo le classi peggiori possibili dirigenti, diciamo il cocktail è proprio non la tempesta perfetta di più. Però, detto questo, tornando a Bomba, il discorso quindi si articola a partire da questa ipotesi di paleodigma. Ogni cultura ha un paleodigma nel quale convergono una serie di convinzioni. Noi abbiamo detto che nel nostro paleodigma probabilmente c'è una scelta piuttosto radicale a favore della disgiunzione, andando a prendere quello che dice Morin, quindi l'operazione logica è la disgiunzione e non la congiunzione, quindi per noi è normale separare, ovviamente probabilmente in linea con l'importanza percepita della separazione. C'è la convinzione di essere figli di Dio, no? Quindi di essere, e questa c'è in quasi tutte le culture del mondo, no? Tutte le culture del mondo, il nome in cui che ci si dà è o i migliori o gli uomini, come a dire che tutti gli altri se ne possono andare a morire ammazzati, e non è un problema solo nostro, però insomma diciamo che c'è anche questo, e c'è probabilmente il problema del fondamento in concusso, poi ce ne sono probabilmente pure altri, però questi intanto sono quelli che a me sembrano piuttosto dirimenti da questo punto di vista, il che porta evidentemente a un taglio diurno della cultura, no? Perché sono, guarda caso, quasi tutti tratti delle strutture schizomorfe.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Allora.
Oh, se chiedete qualcosa pure voi non si offende nessuno, per carità, voglio dire.
Anche un caffè.
si parla quello che è, caffè. Insomma, però avere anche qualche altra voce non si offenderebbe. Sì?
Allora, è un concetto che non mi piace neanche, però per intendersi. Parliamo di resilienza. Che consente al genere umano, dalla notte dei tempi a oggi, pensando all'inizio dell'articolo, dove citi il Covid come momento di possibile ricordo, come epoca di un cambiamento, perché cioè, è successo qualcosa che ci ha dimostrato, però secondo me è una dimostrazione come tante altre che noi ce la dimentichiamo, è come se la resilienza ci permettesse di entrare in un trauma devastante, come potrebbero essere state eventi naturali estremi in epoche preastoriche, usando un termine.
Beh, ma l'ultima glaciazione mi pare che è finita 10.000 anni fa più o meno, quindi l'ultima glaciazione dovrebbe essere finita 15.000 anni fa, quindi insomma.
Sono state eruzioni in un posto, carestia in un altro. E le abbiamo assorbite tutte, cioè la spagnola l'abbiamo assorbita, la mia bisnonna ha vissuto la spagnola e me lo raccontava.
Ma per loro era normale, voi dite, prima le pestilenze arrivavano con una certa scadenza,
cioè, pace. Quindi, cioè,
la prima guerra mondiale,
sì, la prima guerra, la seconda guerra mondiale,
però ecco. Esatto. Tenete presente che la prima guerra mondiale è uno dei momenti nei quali non riusciamo più a stargli dietro, no?
Sì.
Mi ricordo, perché tutti quelli che tornano dalla prima guerra mondiale hanno dei traumi che sono totalmente nuovi e non esprimibili, tant'è che c'è Pavese che ci dice che scenderemo nel Gorgo Muti, no? Era quello il punto.
Dopo la prima guerra mondiale una conoscenza tale da voler staccare il trauma dal concetto di normalità della vita dell'uomo e quindi lo subivamo peggio, non avevano più gli strumenti immaginali per riassorbirsi la storia.
O forse il trauma era eccessivo.
Non lo so.
Perché guarda, se leggi i racconti di guerra di Wittgenstein, di Tolkien, che stanno tutti lì, e di Pavese, di tutti quelli che ne hanno parlato, Benjamin, sono tutti concordi nel dire che non riuscivano a trovare il modo di dire quello che stavano vedendo, perché tu ti rendi conto, il massacro col gas,
sì.
Cioè, sono state cose che per quel tipo di mente di allora, che era una mente da moschetto, erano delle cose assolutamente fuori scala, no? Il famoso orrore di Lovecraft è quello, è quando ti trovi davanti a una cosa sulla quale non riesci a trovare nessun modo di sistemazione, nessun quadro.
Troppa.
Può darsi, cioè, c'è un eccesso, lì c'è stato un eccesso.
Che ho letto sul libro che serie di giochi di simulazione della prima guerra mondiale,
certo.
Per cui Zonzo, e ho detto: vabbè, leggiamoci anche il libro di storia. Mi sono fatto consigliare dal nostro collega di gioco storico un testo, la storia effettiva della prima guerra mondiale, presa da vari punti di vista. Uno di questi era questo, dove diceva che il trauma era. Si evinceva che il trauma fosse talmente elevato perché eri la commistione tra l'evento traumatico e gli effetti dell'evento traumatico erano persistenti, c'erano le morti, te stavi con i morti e così per mesi, settimane, cioè senza avere la possibilità né di staccarsi né di niente, anche perché guadagnavi il chilometro, ne ripetevi uno, e così come sia sul cazzo che nel fronte Belgio, Francia, Belgio, Olanda, era così, cioè delle guerre assurde per niente. Quindi sì, può essere stato un evento eccessivo, però eventi eccessivi ce ne sono stati anche altri, come le crociate, per esempio.
Sì, però quello è un evento eccessivo che secondo me segnala già come dire, il fallimento della produzione di senso.
Sì,
cioè lì cominci a non vedere, cioè è il momento in cui vedi che la tecnologia non era quel famoso dio che te doveva salvare, ma diventa il demone che te rovina, insomma, capito?
Quindi le armi tecnologiche.
Infatti, capito? Quella la dimensione. Cioè tutte le altre cose erano comunque strane, ma
hanno orbi nel mestiere delle armi. Quando si usa il primo colpo a fuoco piuttosto che combattere con la spada. Quindi non c'è più corporeità nella battaglia, questo sì, però noi ne abbiamo superate tante altre. Quindi dicevo, il concetto di resilienza della persona, dell'essere umano, non può essere quel retaggio notturno che controbilancia ogni tipologia di trauma derivante dallo schizomorfismo, cioè dall'accesoria, dal taglio, dalla morte.
Oddio, probabilmente sì, qui perché toccherebbe trovare uno psicologo junghiano per parlarci un attimo bene.
Stiamo facendo interventi per rendere un paese resiliente a un'emergenza, ma in realtà la resilienza è parte di noi.
Assolutamente sì, nel senso che noi siamo riusciti, infatti è una delle parti di Rifkin, ma ci sono svariati altri che invocano questo discorso, cioè se noi effettivamente abbiamo 6 milioni d'anni di storia, in questi 6 milioni abbiamo superato altro che le pestilenze, abbiamo superato i vulcani, i terremoti, le inondazioni, i cambiamenti, le glaciazioni, i grandi caldi, abbiamo superato tutto. Però evidentemente
Quando siamo arrivati a costruire qualcosa,
esatto, nella costruzione,
siamo stati completamente dall'ambiente, noi non siamo più in grado, la nostra resilienza non è più in grado di gestire.
Esatto, secondo me questa cosa, questo prego. No, vai.
No, pensavo perché mi era già venuto in mente il concetto di resilienza, quando in realtà proprio all'inizio parlavi anche di un'idea di progetto di ricerca, no? Sotto tre punti di vista diversi. Uno è un termine che io non amo.
Sì, nemmeno
non amo il suo politico, poi che ne viene.
Sì, fondamentalmente è come al solito è stato.
Però ragionavo sul fatto che probabilmente se si decide poi di fare un progetto, invece è un concetto turbo da mettere dentro, per ottenere il finanziamento. Questo non è un aspetto diverso.
No, è una power word attualmente, no? Innovazione, creatività e resilienza, abbiamo vinto già adesso.
Cioè la resilienza diventa un concetto chiave in questo momento culturale, no? C'è anche un'auto-osservazione su di noi. Però penso che una cosa interessante, appunto, nonostante non mi piaccia l'uso che se ne fa, perché a volte penso che i popoli più che resilienza mettano in gioco invece proprio delle forme di resistenza, che sono due cose completamente diverse, no? Penso ad esempio quando dicono la resilienza delle persone a Gaza, no? Quale resilienza? Di che parliamo?
Cos'è una guerra?
C'è una guerra, non
ci può essere una resilienza.
Cioè, quella è un'altra cosa. Credo che il concetto di resilienza però sia più interessante se andiamo a recuperare appunto poi il concetto di comunità, gruppo, società, perché sono la resilienza più che individuale, se la vogliamo mettere appunto la vogliamo in qualche modo fare più nostra,
assolutamente sì.
Si ricollega a quello che tu dicevi di inizio anche con
assolutamente
l'idea
sì.
di progetto, no? Andare
ci sta
a indagare.
Nella parte l'idea della solidarietà come proprietà emergente, cioè, si sposa perfettamente anche con la resilienza. Cioè,
capito,
sono tutta una serie di fenomeni che secondo me sono legati al
quello.
Modo in cui stai insieme che non
esatto.
ai quantitativi, alle disponibilità
esatto.
tecnologiche, tutte, anzi, questa secondo me. Per certi versi sono perfino controproducenti per quel tipo di discorso. Perché
sì,
no, è un po' il discorso dell'anello del Signore degli Anelli. Deleghi ad altro quello che dovrebbe essere un tuo tipo di capacità e di contributo.
Anche un cambiamento di paradigma, anche quello su invece, diciamo, perché poi quando parliamo di culture cioè, c'è anche da mettere in conto che sì, sono tantissime, però diciamo c'è un qualche cosa nella quale noi ci riconosciamo come cultura occidentale che ha anche esercitato un'egemonia mettendo l'individuo molto al centro, no? L'individuo e l'individualismo non inteso in senso però di giudizio di valore, molto al centro, isolandolo però appunto invece da un concetto di...
Il discorso dell'atomo di cui
di
parlavamo prima, le monadi...
È verissimo perché la differenza del rapporto tra medico-paziente in città dove c'è un individuo da solo è completamente diverso medico-paziente e campagna, dove invece c'è una rete sociale, cioè proprio cambia completamente. Quindi ci sono delle evidenze che proprio questo discorso di individualismo oggi in determinati contesti è un esempio chiaro di rottura di tante reti sociali, di mancanza, chiamiamola resilienza, comunque di un ammortizzatore, diciamo,
risorse simboliche e relazionali.
Sì, poi senza entrare nella dicotomia individuo-comunità, nel senso che c'è tutta una parte di concentrazione sull'individuo che probabilmente per motivi anche culturali, secondo me è fondamentale, che io mi rivendico in qualche modo, nel senso che poi appunto esiste anche, no? L'individuo.
Sì, ma il discorso delle tette infatti è esattamente quello, nel senso che non è che puoi bandire l'individuo, perché comunque è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti oggi sicuramente, quindi dobbiamo trovare un modo per inserire l'individualità, reinserire l'individualità all'interno di una serie di reti, una serie di consapevolezze.
Poi è appunto una dicotomia, no? In
sì,
cui
no, devi superare, quello è il problema, lì dobbiamo, assolutamente, bisogna andare verso una coesistenza delle dimensioni, esatto. Perché è chiaro che l'individuo con cui siamo abituati a convivere oggi non è più rimovibile, né probabilmente è il caso di farlo. Però è pure vero che non può diventare il fondamento di un modo di vita perché non è sufficiente. L'individuo da solo non basta. E una serie di individui non è una comunità, sia da un punto di vista di rivendicazione politica che di autoprotezione che di consapevolezza. La famosa coscienza di classe di Marx, se levi la classe, ma comunque l'idea di appartenere a un qualcosa che è più grande di te, e quindi di limitare le tue pretese di indipendenza, perché è lì il problema. Cioè, il problema è porre dei limiti. Noi siamo abituati a pensare a noi stessi come totalmente autonomi e totalmente indipendenti, ed è una balla colossale anche da un punto di vista fisiologico, principalmente da un punto di vista fisiologico, no? Perché vivi in un pianeta nel quale devi respirare, dove devi nutrirti, dal quale attingi risorse, e se queste risorse sono corrotte non è che a te questa cosa non te fa né caldo né freddo, poi mangi e sei e ti autodistruggi. Ma poi lo stesso fatto che tu pensi di poter prescindere dal rapporto con gli altri non sta nel cielo in terra, perché tu esisti,
no?
Esatto, tu esisti nel rapporto, no? Che è l'idea di sistema aperto di Morin, la Wechselwirkung des Himmel, tutta quanta la Bildung romantica ci dice questo: io esisto perché ci sei tu, no perché da solo conta un cazzo, fondamentalmente. Assolutamente, quindi noi siamo da molti punti di vista esseri mediani all'incrocio dei venti, no? Perché noi siamo mediani per la nostra relazionalità, siamo mediani per il posto che occupiamo all'interno della scala del reale, siamo mediani per i nostri equilibri interni, cioè abbiamo una serie di... non è casuale che poi Sloterdijk ti dica quando cerchi un uomo trovi un acrobata, perché noi siamo acrobati, di fatto è quello il punto, no? Non c'è... Vabbè, facciamo... Allora cominciamo a porci qualche problema ulteriore, nel senso che una volta che abbiamo ammesso che potrebbe darsi che effettivamente noi si crei la cultura sulla base di queste spinte simbolico-immaginali e logiche in senso ampio e via discorrendo, la domanda diventa come lo facciamo? Perché pare che nessuno di noi lo sappia. Quindi evidentemente si tratta, se esiste, di processi che avvengono nell'inconsapevolezza. E infatti vi ho fatto pubblicare quel saggio su Pareto che ho mandato a Gianluca, che è quello esattamente quello che si chiama A nostra insaputa. Te l'ho mandato qualche giorno fa, prima degli articoli di giornale. Sì. Mi pare proprio di sì. Vabbè, comunque allora, se non glielo ho mandato, glielo manderò. Che è un articolo che, un saggio nel quale si va a vedere se per caso le cose non accadano, questo tipo di processi non accada in una sfera dove la consapevolezza non è coinvolta. Il che implicherebbe una serie di contraccolpi nel momento in cui la consapevolezza ne prendesse atto, che è esattamente il mio problema, perché dal mio punto di vista la sezione finita è qualcosa che noi generiamo attraverso attività che non sono direttamente correlate con la creazione del mondo, no? È un po' come il mantenimento del senso comune di cui parlava Goffman, al quale siamo perennemente tutti impegnati, ma senza che nessuno lo sappia, no? Tant'è che le famose espressioni come "beh, ovvio", non è che noi le diciamo perché vogliamo conservare il senso comune, però quello facciamo di fatto, no? Quindi ci sono tutta una serie di dinamiche che noi, cui noi partecipiamo costantemente senza saperlo, o pensando di fare altro, che è un po' il gioco della derivazione di Pareto, giusto appunto, per cui andiamo poi a vedere anche quell'altro discorso nelle prossime lezioni. Però, allora, te l'ho mandato.
Ma non c'è link attivo, però è attivo.
Ok. Allora, uno, come la creiamo? Due, come la manuteniamo? Perché una delle cose che credo ci sia nel saggio è che la prima cosa che ti viene in mente, se pensi a qualcosa di fisso, immerso in un flusso infinito, è che questo qualcosa costantemente viene sottoposto a usura. Non è che tu hai costruito qualcosa che rimane lì ed è stabile. Ecco perché la realtà diventa processuale, perché comunque è un processo, e non solo, ma è un processo particolarmente complicato, perché sta realtà di fatto funziona un po' come un setaccio, no? Nel senso che non è che ciò che tu non vedi non c'è. Facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire di che sto parlando. Allora, la sezione finita dell'infinità priva di senso cosa genera? Genera una serie di cose che vengono incredibilmente messe in luce anche da Rifkin, che racconta, non so se l'hai letto quel passaggio, che a un certo punto uno dei, chi era? Kissinger, o comunque un segretario di Stato americano, fa questa riunione della NATO dove mette in luce che ci sono diversi problemi nella conoscenza e parla di known unknowns e di unknown unknowns. No? Che è quello che dice Beck quando parla dell'io non so di non sapere, perché il problema, come vedete, diventa un problema di conoscenza nel momento in cui io effettivamente seleziono le componenti della mia cultura, le seleziono attraverso strumenti dei quali non abbiamo ben capito che potrebbe essere il paleodigma, e quindi lo faccio in uno stato di non consapevolezza, quindi mi trovo il mondo, no? Quando arriva l'io, un po' come nella storia del singolo, l'io arriva dopo qualche mese e si trova tutto un sapere del quale non ha avuto, nel quale non ha avuto nessuna parte nell'apprenderlo, ma c'è là, e noi ci troviamo una specie che a un certo punto diventa consapevole e si trova una montagna di roba alle spalle, per cui il mondo già comincia ad avere delle configurazioni, no? Ma queste configurazioni derivano dall'atto precedente di selezione, non erano lì, non sono nel mondo, ci ho messo io. Ecco perché la conoscenza diventa creazione, no? Perché so io che metto nel mondo delle cose, non stanno nel mondo, ce l'ho messa io, non le devo cercare perché ce le metto. So, capite il problema del salto, no, della ricerca? La ricerca implica un sapere e un senso precedenti, è un affidarsi, è un modo per rientrare nella prospettiva religiosa. Quello che dice Weber è diverso, perché lui, Weber, ti dice l'infinità priva di senso del divenire del mondo. Il mondo avviene, basta, con noi, non ha niente a che vedere, o perlomeno non ha niente a che vedere con ciò che noi ne vogliamo dire, come lo interpretiamo, il tipo di rapporto che stabiliamo con lui all'interno della sezione finita. La sezione finita serve a dare senso, perché il senso non c'è, per cui che cerco io? No. Quindi, come vedete, già anche su questo
il processo generativo,
assolutamente sì, è quello il punto, no? Se lo capisci, poi dopo continui a fare ricerca, però la fai in un'altra ottica, perché non pretendi che tra il tuo strumento di conoscenza e il mondo ci sia una perfetta coincidenza, come diciamo noi, che è l'errore madornale che stiamo commettendo, no? Perché questa cosa noi la affermiamo e la portiamo avanti.
Scoprire qualcosa o capire qualcosa, dai un senso a quella cosa.
Esatto, capire può andare bene, scoprire è una forzatura, no? Perché scoprire, se tu guardi le parole, scoprire vuol dire cosa? Vuol dire tirar fuori da una copertura, riportare alla luce, vuol dire che c'è sempre qualcosa prima. Cioè tutto il nostro vocabolario della conoscenza si rifà a una conoscenza preesistente.
La natura già funziona così, cioè l'isola grande di Maui,
sì,
è un hotspot come tutte le Hawaii, vuol dire che è uscita, quindi si è creata dall'infinità priva di senso del magma sotterraneo, si è creata e si sposta, poi se ne crea un'altra, ma costantemente si rinnova, quindi te non la puoi mai comprendere tutta, perché ogni poco un vulcano si attiva e rigenera qualcosa dell'isola.
Mi sembra un'ottima procedura da questo punto di vista. Noi siamo, da questo punto di vista, dei vulcani immaginali, dovremmo essere, no? Perché l'idea generale è quella. Quindi il problema della conoscenza è esattamente questo, che è un'attività magnifica, perfettamente umana, che avviene da molto prima di quanto noi non crediamo, che adesso si sta articolando attraverso degli strumenti più sofisticati, che però prevedono una cesura rispetto a quelli precedenti, che è errata, perché non è vero, perché poi di fatto noi nel nostro operare consapevole di fatto siamo costantemente mossi dagli strati precedenti. Cioè l'idea che noi si sia razionali a prescindere dalla nostra conoscenza simbolica immaginale è ridicola, perché poi non è verificata in nulla. Noi siamo la razionalità, e questo è l'ultimo degli sviluppi che sto seguendo, è un modo per dare una forma comprensibile alla consapevolezza di quello che c'era prima. Fine, c'è nient'altro. La razionalità di suo non è un aggiungere, è un mettere in forma anche quello, tant'è che Simmel nella Punta e Porta, mi pare, o nel Conflitto della cultura moderna, a un certo punto dice esattamente queste parole: la vita, quando diventa mente, ricorre alle forme. E mi pare che dovrebbe essere in questo saggio, se non sbaglio.
Sì.
Esatto. E le forme, guarda caso, se...
Ma nel Ponte e nella Porta.
No, dovrebbe... Forse la tragedia della cultura, non mi ricordo quale.
Poche pagine che erano scritte, cioè,
sì, ma pensa che sono 30 anni che ci scrivo su quel saggio. Costrutto questo 5 pagine. Quelle cose che purtroppo al Ministero non capiscono, se non leggi centinaia di pagine non puoi capire. La conoscenza è che bastano due parole e se sono dette bene, quelle le puoi continuare a leggere e a lavorare per la vita proprio, no? Come diceva...
Possono anche cambiare significato in base al contesto.
Assolutamente, no? Come diceva Colli, che è un grandissimo filosofo che vi consiglio caldamente di leggere a tutti, sulla filosofia dell'espressione, su Eraclito, su Nietzsche, ha scritto delle cose magnifiche. E ha scritto questo testo che si chiama Dopo Nietzsche, che sono degli aforismi, io lo leggo da 40 anni perché penso che sia uno dei testi più belli che siano stati scritti in italiano, e con Colli aveva un rapporto con Nietzsche, come dire, minerario. Lui dice che ognuno si sceglie un autore che trasforma in miniera e dove continua ad andare a scavare, no? Ed è effettivamente vero, però dice anche Colli, che era meno ossessionato da Nietzsche, dice che c'è un tempo per scrivere e un tempo per vivere, mentre Nietzsche di fatto scriveva solo, cioè il tempo della vita di Nietzsche non era, no, quindi uno deve prendere cose con un certo equilibrio, no? Non puoi studiare sempre, non puoi scrivere sempre, c'è bisogno di giocare, c'è bisogno di far l'amore, c'è bisogno di andare in giro, cioè devi avere una vita ricca per poter fare una buona ricerca. Se sei un monomaniaco della ricerca non la fai bene, perché diventa esagerato, cioè c'è un problema di misura, in tutto questo c'è un grandissimo problema di misura. Allora, il discorso che stavamo facendo, che dicevo appunto di Colli, no? Bisogna scavare, no? E il sapere è questo, aumenti nella tua competenza man mano che trai dagli autori di riferimento cose che non avevano visto gli altri, che non avevi visto tu, che non erano nel momento esatto in cui facevi cose. E Simmel da questo punto di vista è perfetto, nel senso che puoi continuare a scavare forever. Simmel è una miniera inaudita da questo punto di vista, e c'ha questi momenti di... Questo per esempio l'avevo letto, so, 15 volte, ma non mi era minimamente venuto in mente che la vita, quando diventa mente, avesse a che fare col momento della presa di consapevolezza. Però di fatto è esattamente quello. Tant'è che c'è un libro di Damasio dall'altra parte che si chiama Self Comes to Mind, quando il sé diventa mente. Cioè c'è questo passaggio che comincia a diventare un passaggio riconoscibile. Quindi se Simmel lo sapeva prima del 1918, stava un passo avanti. Perché, come dire, no, noi adesso siamo bravi, ma 100 anni fa dire una cosa del genere era aver capito tanto. E dice Simmel, quando la vita diventa mente, ricorre alle forme. No? E le forme sono la figura della distanza e della separazione, per certi versi, ma non solo, sono forme contraddittoriali, nel senso che sono sì la distanza, ma sono anche la generazione. Perché secondo Simmel le forme si generano dalla famosa Wechselwirkung, dall'azione reciproca costante all'interno del tessuto sociale. No? Quindi il tessuto sociale è una tensione costante, relazionale e generativa che permette l'emergere di forme che permettono alla vita di darsi a vedere, no? Perché questo dice Simmel, la vita si dà a vedere attraverso le forme, tu non vedi la vita, vedi le forme, è un problema di indicatori, non è un problema, cioè, se vedessi la vita probabilmente ci avresti un altro approccio, siccome non la vedi ma la vedi succedere, è come il vento, no? Tu non vedi il vento ma vedi le foglie che si muovono, la vita fa lo stesso con le forme, però queste forme generano dei problemi e delle perturbazioni evidentemente, perché? Perché le generi un po' come il corallo, e un po' come il corallo una volta che la vita le abbandona non scompaiono, ma rimangono lì e diventano autoteleologiche, ovvero sia diventano fini in se stessi. E te complicano l'esistenza perché non sai più se il tuo, diciamo, commitment, il tuo impegno nei confronti di un qualche genere di dinamica formale sia in accordo con lo stato della vita in cui vivi oppure faccia riferimento a un periodo precedente. La metafora è la forma. Assolutamente, il sapere è metaforico, la conoscenza è metaforica, lo dicono tutti, lo dice Bohm, lo dice chiunque tu interpreti, tranne quelli che scrivono saggi quantitativi, evidentemente, purtroppo non sono in grado.
Cioè, rimangono a perturbare un po', come dicevamo, della conoscenza, cioè del cambiamento, cioè non riusciamo a cambiare perché ci portiamo un retaggio di forme.
Assolutamente,
per azzerarle ci vorrebbe...
Se vogliamo applicare questo al back della metamorfosi del mondo, lo Stato-Nazione è una di queste forme oggi. No, non ha più nessun tipo di corrispondenza con le necessità e con le dinamiche, però lì ero un per cazzo come se non ci fosse un domani.
Però il discorso di genere di oggi, cioè ci sono delle forme di un retaggio che individua determinati scenari di vita tra uomo e donna, c'è una diaresi assoluta. E senza quelle si potrebbe generare un pensiero diverso, al netto delle malattie di mente, del genere.
Sì, è ovvio che tutta questa logica effettivamente è una logica che richiede che noi si abbandoni la pretesa del controllo e si abbandoni la pretesa della perfetta riuscita, che peraltro non si è mai vista da nessuna parte, ma continua a venire richiesta. La gran parte delle forme sono queste. Poi dopodiché c'è anche lì una questione di dinamiche alla bambole russe, no? Una matrioska dopo l'altra, però di fatto a me purtroppo interessano sempre quelle a monte, perché per certi versi sono quelle che poi danno il tono a tutte le altre, un po' il discorso della riduzione marxiana all'economia, io riduco abbastanza a livelli alti e generali di perturbazione del pensiero o di messa in forma del pensiero, giustamente. Però, allora, appurato e assodato che appunto dal punto di vista simmeliano la forma è uno degli strumenti attraverso i quali viene data forma alla famosa sezione, quindi questo lo possiamo già cominciare a metter via, no? La sezione finita priva di senso noi la generiamo attraverso le forme che emergono dalle interazioni. E questo è già il primo step che può essere interessante. Per quanto riguarda la conoscenza, però, dobbiamo ragionarci, perché è evidente che nel momento in cui io so che la mia è una sezione finita, anche se io ne avessi una perfetta conoscenza, anche se, non sarebbe mai la conoscenza, ma sarebbe la conoscenza della mia sezione finita. No? Quindi, nel momento in cui io mi rendo conto di questo, che è tutto il problema della cecità selettiva e cognitiva di Morin, il problema di condizione umana di Beck e di miriadi di altri libri, io comincio ad avere delle grosse difficoltà a poter sostenere, come sostengo contro comunque quella che è la teoria scientifica, che la scienza sia in grado di darmi un sapere oggettivo. No? La realtà oggettiva diventa un tema scivoloso e complicato. Perché? Perché la realtà oggettiva rinvia a questo. È una figura del fondamento. La realtà oggettiva è qualcosa che sta lì e che non ha a che vedere con me, è qualcosa che struttura in qualche modo le mie azioni, fornisce le risorse che servono al mio agire, con la quale non ho nessun genere di rapporto, è oggettiva, quindi soggetto-oggetto siamo separati, ed è una logica devastante dal punto di vista ambientale, evidentemente, no? Perché sancisce il fatto che io non ho responsabilità nei confronti dell'ambiente. La pretesa di oggettività è una strategia di separazione. Non so se mi vedo perplessi.
Sì.
Sì.
Se l'oggetto è diverso dal soggetto, essendo l'oggetto diverso dal soggetto, quando te vai a voler oggettivare le cose, vuol dire che te le vuoi staccare da te.
Perché okay, esattamente l'idea è quella, no? Quindi, e poi oltretutto, questo non ce l'abbiamo messo, però io lo potrei aggiungere se volete prendervi l'appunto, nel nostro paleodigma c'è anche una notevolissima tendenza allo scaricabarile. Questo ci può piacere o non ci può piacere, ma noi di fatto, nella grandissima parte delle nostre forme culturali, abbiamo teso, uno, a eludere o risolvere il rapporto con la morte, e qui prendiamo di no, due, a non voler avere responsabilità per le nostre azioni. Noi non vogliamo avere responsabilità. C'è un Dio, e il Dio dice, e io obbedisco. C'è un qualcun altro che dice, e io obbedisco. Perfetto. Né c'è la realtà oggettiva. Ottimo, fa lei. Sui numeri, sui tecnici, sulle statistiche, no? Tutto, è sempre qualcun altro. Noi siamo una colossale produzione di alibi per non farci carico delle nostre responsabilità, che peraltro, nella prospettiva weberiana, invece sono totali. Che ci piaccia o meno.
No, attribuiamo colpa anche a cose non oggettive, cioè non esistenti proprio, cioè non umane, cioè, a parte alcuni aspetti molto più semplici, ma quando si va a dire che lo scotto che paghiamo alla scienza, tipo l'esplosione nucleare, detta è la colpa alla scienza che hai creato te,
esatto,
che
beh, quello
porti avanti te, che è un'invenzione tua,
esatto.
Però
vabbè, ma secondo voi l'intelligenza artificiale come altro la puoi concepire? Cioè, noi abbiamo una costruzione di terzi di comodo che sono tutti lì per fare in modo che non sia colpa nostra. È esatto, tutto così, è dall'inizio che andiamo avanti con questa strategia, che è insopportabile, ma rientra perfettamente nel percepirci figli di Dio. Purtroppo, se vale la concezione creaturale, cioè se è vero che noi continuiamo a pensare ad essere figli di Dio e non degli animali che si stanno evolvendo da 6 milioni di anni, ti viene spontaneo pensare che papà in qualche modo ci deve mettere una pezza, no? Deus ex machina, quello che te pare, no, ma insomma, cioè...
È veramente interessante, se dici, perché può dare l'innesco a capire la derivazione nel governo della paura, libro maledetto, perché qualsiasi tipo di iniziativa è ex post facto, cioè l'iniziativa è legislativa, l'iniziativa è chiudere le persone nel carcere, come creare leggi sempre più stringenti dal punto di vista del processo, quindi pene certe, pene sicure, e niente viene fatto per prevenirle, perché dal momento che lo previeni ti devi assumere la colpa di quello che avviene.
Esatto. Perché siccome la prevenzione non è una scienza certa,
colpevolizzi qualcuno.
Ah, perché non l'hai visto? Vedi, ricordiamoci, per esempio, cioè, prendi il com'era il film, è quello di Robbie Williams, famoso, l'attimo fuggente, no? Allora tu puoi avere un eccellente risultato con 150 persone, ne ammazzi una, hai finito.
Sì.
No? Qualunque tipo di iniziativa tu metti in campo, se c'è un incidente, la chiudi. Che è ridicolo, perché incidente c'è sempre. Poi abbiamo 3 incidenti sul lavoro al giorno e rompono il cazzo, basta, mai più morti sul lavoro e nessuno li manda a fanculo, il che è strano, perché io personalmente ce li manderei, però se tu fai una cosa meravigliosa che ha uno o due problemi, quelli bastano perché venga chiusa, che è ridicolo. Ma
è la filosofia dello
sempre
zero
lì.
Incidenti nelle raffinerie,
sono tutte affermazioni
che non è impensabile la cosa. Non è proprio nemmeno presupponibile.
Assolutamente.
L'incidente sta anche alla distrazione del singolo.
Perché poi
è parte ricordato di allegarti l'imbraco.
È parte dell'incertezza, no?
L'incertezza. Che ti guardano.
E nessuno ci ha fatto caso.
Infatti
capita. Ma è umano, è lì il punto. Siccome noi abbiamo una concezione dell'umano che non è umana, le cose poi a un certo punto si rompono. Perché tu non puoi pretendere dall'umano che sia perennemente razionale, perennemente attento, perennemente consapevole. Ma quando mai? Ma quello siamo noi? Cioè siamo gente che c'ha una spanna d'attenzione, il pesce rosso. E dopo mi rompi i coglioni, appunto dico che il discorso dell'inconsapevolezza è fondante.
Anzi,
perché noi...
come non succedono magari...
Esatto, ma non succedono perché noi a livello inconsapevole funzioniamo molto meglio. che può sembrare terribile, però di fatto è così. Noi a livello inconsapevole facciamo una miriade di cose.
La natura ti dice devi sopravvivere.
Esatto, ma quello noi sappiamo, cioè in 6 milioni di anni noi siamo arrivati qui attraverso delle strategie che non sappiamo perché non fanno parte di quello che noi sappiamo. Cioè, il problema è l'io. La cosa terrificante è che il problema è l'io, perché è l'io che non sa le cose. E siccome presume di saperle, fa dei mastrocchi della Madonna. Che è difficile, perché siccome sto parlando da io, poi diventi schizofrenico, evidentemente, no? Però è chiaro, però se ci fai caso, il motivo per cui gli incidenti sul lavoro, in strada, non sono tutti quelli che dovrebbero essere, è perché, ringraziando Dio, nella grandissima parte dei casi, riusciamo a metterci una pezza senza saperlo. Nel momento in cui cominciamo a farci caso, peggiorano le cose perché siamo incapaci. Il problema è lì. La fortuna del principiante, esattamente, tutte le varie questioni della consapevolezza. No? Nel momento in cui la consapevolezza interviene per la prima volta in qualcosa, la rende un disastro.
Oppure quando tenti di regolarla, no? Stavo pensando a quello che stai dicendo, che è molto più doloroso forse di altre cose, l'accettazione che anche il medico fa l'errore umano, no? E quindi...
Una cosa si può dire, il medico ora tende un po' troppo a esagerare qua l'errore.
Cioè, c'è
no? Sì, no, perché
non è solo quello, secondo me è...
Ma era una battuta, perché c'è una moglie medico e ci abbiamo degli esempi un po' accumulati.
La medicina è infallibile, no?
Esatto.
E mandi però anche in soggezione chi fa parte di questo mondo,
esatto.
E hai una pretesa di perfezione, poi succede anche che i medici iniziano a dirti tutte queste cose, per qualunque cosa hai... mando dallo specialista e alzo le mani, mentre faccio un esempio molto banale, quando hai il bravo medico, la brava medica che agiscono con un po' più di agio, non lo so, cioè i medici di famiglia ancora ti salvano la vita, però perché si prendono un'autorevolezza, no? Ma non possiamo pensare di avvicinarci così tanto al divino, no? A prescindere dalla credenza, a prescindere dalla religione, perché invece in quella modalità esce fuori il mio talmente, no?
Ma lo stanno scrivendo parecchi medici allo stesso modo.
Ma
no?
Come è successa la stessa cosa sul Covid?
Ma sul Covid si è vista, santa Madonna, era per quello che a me speravo che si rendessero conto.
È proprio un discorso di bravura, è un discorso di mettersi costantemente in discussione. Come mai quel paziente ha un dolore al colon che non è stato valutato in maniera grave da una serie di analisi? Perché? Perché il dolore c'è, per qualcosa, è una voce. E questo è il discorso. Più magica e filosofica è la strada, piuttosto che di competenza, perché è una ricerca, e questo
Te
lo dico perché funziona così.
Tratti la scienza come la religione.
Esatto.
È chiaro che poi arrivi a questo. La scienza, questo è stato un dibattito secondo me molto importante che c'è stato durante il Covid, che probabilmente a chi di noi fa ricerca non ha stupito più di tanto, quando appunto i medici dicevano no, ci sono delle cose, i ricercatori, no? Sì, sì. Noi non sappiamo, la gente è indignata. Ma cioè in qualunque campo, no? Dalla sociologia alla medicina, cioè noi facciamo ricerca, ma non pretendiamo, questa è una cosa per esempio che dalla mia prospettiva è importante, non so se tu la nomineresti nella stessa maniera, però negli studi di genere appunto il non oggettivo è stato anche poi rivendicato, no? Cioè la ricerca è situata...
C'è?
È parziale.
È ovvio, ma quello deve essere.
Non può essere oggettiva.
Poi i colleghi di quantitativo si possono strapparsi.
Sì, ma perché allora si accomodino.
E anche la ricerca medica è situata.
Esattamente.
Ma infatti, guarda caso, mi stavo scrivendo proprio ieri sull'ossessione dell'uno, perché quella è un'altra delle questioni. L'uno riporta un'altra volta al fondamento, no? Di nuovo l'atomo in un'altra veste, ma è sempre quello. Noi vogliamo le cose universali. Ma di che cazzo parliamo? Perché c'è di universale?
Il parziale è anche una cosa, cioè, se vogliamo, anche positiva.
Sì, ho capito, ma implica una forma di umiltà, implica una forma di, come di limite. No? E noi non abbiamo, cioè, abbiamo costruito una visione del mondo che è costruita sull'illimite. La modernità è illimitata per definizione, la crescita infinita, la libertà assoluta, l'autonomia assoluta. Ma dai qua, dove? Cioè, è quello che a me mi manda in bestia, perché è talmente evidente che sono una massa di cazzate. Ma poi neanche una massa di cazzate, sono dei miti. Quindi uno li dovrebbe prendere no, con un certo. Ecco. Allora invece noi continuiamo a fare i conti sullo 0,2 del PIL. E a me è una cosa che ti giuro mi ammazza. Perché che senso ha? Che senso ha? Dov'è? Come puoi pretendere di essere scientifico quando ti conformi a una visione del mondo che è platealmente insensata? Cioè, cosa è che ti permette di parlare di una crescita infinita e continuare a rompermi i coglioni in proposito per decenni, quando è evidente che una crescita infinita non può che comportare l'esaurimento totale del pianeta? Cioè, che, di che parliamo? Però no, continuiamo, che ci frega, liberi, voglio dire. È già un numero che ha un minimo di senso, di 2,5, vuoi dire, non te dico tanto, ma su scala globale 2,5, ma 0,1, 0,2, ma 2,5
è un PIL che fa il 50%,
lo so, per carità,
è nulla, lo so. Cioè, eppure si parla di una crisi.
Sì, vabbè, perché appunto i toni, come dicevamo ieri sera, i toni generali che utilizziamo ormai sono tutti toni iper, no? Come dire, surreali quasi, non c'è nessuno che non si erga, non c'è il Parlamento che non insorga, no? Ci sono sempre sti mezzi e poi c'è quattro coglioni che dicono una cosa, ma no, questo sarebbe l'insurrezione, la vorrei vedere l'insurrezione, come vabbè, come bei vecchi tempi, però lasciamo perdere e quindi vediamo che per esempio appunto uno dei riflessi del fondamento è questa ossessione per l'universale che abbiamo avuto sempre e solo noi storicamente. Cioè comincia col solo Dio, continua a caso la scienza, continua col solo uomo, siamo sempre noi. Quindi voglio dire, è evidente che anche quello è una pretesa assurda, no? Perché come tu puoi pensare, nella stessa disciplina dove è scoperto ormai in modo diciamo acclarato che ognuno di noi è diverso per una questione fondamentale genetica, di avere delle medicine che funzionano per tutti. No, sono quelle cose che non è difficile, non è che devi essere ingegno, basta fare due conti di buon senso, com'è possibile? Infatti non è possibile. Le medicine funzionano più o meno per il 30%, mi dicono le ultime ricerche di Lancet, poi comunque se vanno a vedere. Però comunque il farmaco, che deve essere universale, è universale per una certa categoria di universali, tipo l'uomo bianco adulto, che esatto, più o meno è quello, tanto per cambiare.
Esatto. Le caroti.
Esatto, ma c'è tutto il discorso di Grey's Anatomy, che da questo punto di vista nelle ultime stagioni è molto ben fatto, peraltro Grey's Anatomy è una delle principali imputate per l'altro discorso che facevi tu, perché genera delle aspettative nei confronti dell'attività di ricerca scientifica e media che non stanno in cielo né in terra. E siccome gli Stati Uniti hanno delle difficoltà a scindere tra ruoli, narrazione, fiction, realtà, lì proprio, come dire, c'è cioè una situazione di totale come obnubilazione, allora molti vanno nei centri e pretendono che li curi qualsiasi cosa abbiano, perché poi hanno fatto in televisione a posto.
Quello che dicevi sul Covid. Se vai a vedere, io sono segnato una serie di film su questa cosa che ci rendono nota quella che è la narrazione di questo, del nostro mito. Mm-hmm. Per esempio, un virus letale con Robert De Niro arriva a questo laboratorio che appoggiano in terra e scoprono il vaccino in
20 secondi.
Ore, esatto. Perché l'aereo bombardi, la città verrà distrutta all'alba. Guarda. Cioè,
sì,
32 ore lo fai, il vaccino ci vuole 10 anni. 3 anni per scoprire il vaccino e 7 di sperimentazione. Beh, l'abbiamo fatto in un anno e qualcosa, con questo
che c'era quello prima.
Chiaramente non entriamo nel merito del come hanno fatto la sperimentazione.
Ce l'abbiamo fatta noi, la sperimentazione, tendenzialmente, come al solito.
La sperimentazione mondiale l'abbiamo fatto presto, grazie, l'ha vaccinato tutto il mondo, e qualche dato più ce l'hai. Però, a parte questo, che non ci combina un discorso che facciamo. Cioè, però, la gente aveva, ma come? L'aspettativa di una terapia, subito.
Certo.
Ora, al netto di tutti gli errori concettuali, perché, bene o male, ci sono stati una serie di errori proprio a livello di gestione, però, oggettivi, però, quello che... La cosa più grossa che viene fuori è l'aspettativa rispetto alla possibilità.
Tutti, no, ma il pubblico pretende risposte. Cioè, indovina un po' che vuol dire, cioè se tu vai a fare l'analisi della questione e che sono tutti sicuri che le risposte ci siano. Quello è il punto, no? Tu fai una domanda perché pretendi che l'altro sappia la risposta e tu non stai capendo perché non puoi averle tutte le risposte. Il punto è proprio esattamente quello, capito? Nel Covid sta cosa era plateale perché tutti chiedevano risposte che non c'erano, che cazzo ne so la risposta onesta sarebbe stata. Invece no, ti arrampichi sugli specchi e fai finta di avere le risposte per salvare il paradigma, però non funziona.
Ecco polmonare, tacca, alta risoluzione, zero, non c'è niente. Scoperto grazie a un dolore retroscapolare. Analisi sui linfonodi, scoperto qualcosa che era stato non visto dalla diagnostica per immagini, quindi, cioè, che a regola avrebbe dovuto vederlo. Quindi ci sono
questo rientra nelle pretese del fantascienza, siamo sempre lì, è chiaro, no?
Non puoi, ma non è nemmeno pensabile chiederlo.
Esatto, e invece a noi ci sembra la cosa più normale del mondo, perché ci siamo costruiti un sistema nel quale plausibilmente noi dovremmo essere in grado di dare queste risposte. Ma poi il problema dell'irresponsabilità organizzata di Beck, che è un altro aspetto della faccenda degli alibi, ovviamente, no? Dove cosa dice? Dice che noi ci siamo costruiti, non lo dice lui, lo dico io, ampliamo, però insomma mi ricordo, che noi abbiamo costruito un sistema nel quale ormai non viene più perseguito nessuno, perché la pretesa di dimostrazione della colpa è talmente specifica che non è realizzabile. Ma tu quando mi dici, allora tu devi dimostrarmi, oltre ogni ragionevole dubbio, che è stato lui, e non puoi. Perché c'è sicuramente un esperto, un controesperto o qualcun altro che è in grado di sollevare un ragionevole dubbio sul fatto che non è stato lui. Ma da dove risale, a cosa risale la faccenda? Risale a quella forma che Gleick definisce buffonesca di ottimismo scientifico, per il quale noi saremmo stati in grado di dimostrare ineccepibilmente tutto quello che ci serviva, perché la scienza era un sapere perfetto dell'oggettivo. Quindi, come vedete, il problema è lì, cioè il paradigma è il problema, perché se tu sei illuso di avere un sapere oggettivo perfetto, poi puoi pretendere che questo sapere ti dimostri carta alla mano che lei ha fatto una certa cosa al giorno X alle ore 15 da qualche altra parte. Ma non stanno così le cose. La scienza sono 200 anni, no, 200 no, però comunque 100 anni che ci dice che loro non possono. Perché se tu vai a prendere tutti i grandi teoremi scientifici del Novecento, sono tutti teoremi della relatività. Guarda un po', appia il primo, no? Dopodiché vai con l'incompletezza di Gödel, vai con tutte le altre questioni del discorso, dove tutti ti hanno detto, guarda, noi non possiamo dare dei saperi percentuali, probabilistici, no? Tutti i famosi frattali, cosa sono se non zone dove potrebbe capitare qualcosa? Però zone dove potrebbe vuol dire che tu non sai dove succede, cioè, sai che probabilmente accadrà non è una certezza, è una forma di approssimazione. Accettabile forse, ma non accettabile in un mondo che cerca la certezza, che è un'altra forma dell'uno pure quella. Quindi, come vedete, stiamo sempre lì, no? Perché una è la verità, e una verità costituisce una antinomia immediatamente, perché c'è il vero e lo sbagliato e il falso, fine. Non c'è forma di compromesso. La verità è la forma perfetta della diaresi e della Spaltung, perché se tu sai il vero, gli altri hanno torto. Non te metti a fare i compromessi, come i problemi dei fondamentalismi religiosi, no? Se tu c'hai la fede, sei nel giusto, sei il figlio di Dio, e gli altri zitti e mosca. O ci stanno gli stermini. Guarda un po', ritorna in modo perfetto il discorso. Quindi, sto fondamentum è una cosa che va presa, no? Tutte le varie conseguenze, anche pratiche e costitutive della nostra realtà, sono sensibili. Noi pretendiamo certezze. E noi sappiamo perfettamente che non ci sono certezze. Quello è il punto. Noi siamo mortali all'improvviso, come dice Bulgakov. No? Quindi che cazzo di certezza vuoi avere senza manco ti arriverà stasera? Cioè, è ovvio che è da lì che poi emerge la richiesta di certezza, no? Ecco perché Durand dice che la cultura è un modo di venire a patti con la morte. Allora tu sei terrorizzato dalla morte perché sei diurno e di conseguenza pretendi che qualcuno ti dia delle certezze, pretendi di sapere che l'anno prossimo sarai qui a fare lezione. Tu puoi pretendere quello che cazzo ti pare, ma è un atteggiamento totalmente errato. E la pretesa continua a essere la forma generale. Domani vado a parlare all'Udu e l'Udu era l'ultima volta scritto pretendo, no? Pretendi che? Che devi pretendere? Però, vabbè. Quindi, tornando un attimo alla faccenda della... Che punto abbiamo? Ci siamo. No, mi chiedevo se facciamo un altro 5 minuti di break? Forse sì. No? Ditemi voi, io posso andare avanti ad libitum.
Se
ti
stai parlando.
No, vabbè, ma figurati. Allora, eventualmente finiamo un po' prima. Il problema della sezione finita ci pone davanti a questo discorso, che non è che tu fai una sezione finita che esclude tutto ciò che non è stato selezionato. Perché noi abbiamo l'idea che quando fai una cosa finita è chiusa, è sigillata e tu ci stai dentro e vivi nel tuo mondo, no? Esatto, no? C'è questa logica della del compartimento stagno, quindi vabbè, tu hai fatto la conta, a posto, no? Il problema è che siccome tu non sai cos'è che non sai, quello che tu non sai è qui in mezzo a noi e opera distorsioni nella tua pretesa certezza scientifica. Esatto, la materia oscura è uno dei, guarda, io te giuro, mi dà così, mi fa così ridere, e non riesco a capire com'è che, a me, una delle tante cose che vorrei studiare è la scomparsa del senso del ridicolo, perché se avessimo conservato un minimo di percezione del ridicolo, uno che ti dice, guarda, la materia oscura, già il fatto che, non so se state cominciando ad apprezzare gli aggettivi, ma materia oscura è proprio la tipica definizione diurna di qualcosa che gli sta sul cazzo.
Esatto.
Ovvio, come gli effetti perversi, no? Parliamo di oggettività scientifica e poi usiamo degli aggettivi che sono proprio da ragazzino che si strappa i bottoni. Cattivo, non mi hai fatto fare le cose, no? Ecco, perfetto perverso quello. Allora, la materia oscura, oggi, le ultime stime danno il 95%. Cioè, secondo le nostre teorie, il 95% della materia non la vediamo. Ora, se è vero che la sezione finita l'abbiamo fatta noi, io dovrei inciampare nella materia oscura ogni momento, perché se ce n'è il 95% rispetto a quello che mi circonda, che è tanto, ed è una frazione infinitesima di quello che esiste, io dovrei spaccarmi i denti sulla materia oscura ogni 20 secondi più o meno. Invece no, perché sta nascosta da qualche parte e ci guarda e ride, perché quella è l'idea. No? Però a prescindere, è oscura e cattiva pure ovviamente, però il punto centrale è la mancanza di capacità di ridicolo. Cioè, ma a te pare che il 95% della materia esistente nell'universo non la vedi? Perché? Cioè, quale sarebbe la ragione, salvo il fatto che te salva i conti? Te stavo dicendo ieri proprio a lezione questa cosa, dico, ma noi il problema è la realtà o siamo noi? Perché è ovvio che se tu ti illudi di avere un sapere oggettivo, è la realtà che è sbagliata. Ma a te ti pare possibile che la realtà sia sbagliata? Non sarebbe meglio dire che il tuo sapere ha dei problemi? Che la scienza lo direbbe, perché no, ricordo, prova ed errore, tutta una serie di questioni per le quali lo sapremmo che non è che ci abbiamo sto sapere certo. Però guarda un po', l'abbiamo fatto diventare certo in nome di queste pulsioni immaginali profonde che ci portano a voler avere delle certezze. Per altre certezze, poi a un certo punto uno dovrebbe anche, appunto, avendo un minimo senso del ridicolo, dirsi, ma te pare che di tutto quello che vedo, che sono 18 miliardi di anni luce, di spazio, pieni di galassie, tutto quello che vedo è il 5% di quello che c'è. È il 95%. Non ce n'è traccia da nessuna parte. Non si capisce perché non dovrebbe essere qui. Perché qualcuno mi spieghi perché dovrebbe stare da un'altra parte questa materia oscura. Qual è la logica? Si distribuisce come cazzo gli pare, suppongo, un po' come il gorilla, dormendo gli pare. Idem la materia oscura. Perché non dovrebbe essere qui? Perché non dovremmo inciampare la materia oscura ogni 21-100 cazzo? Guarda, un'altra volta sta materia oscura e mi sono rotto un'altra volta la gamba. No, la materia oscura sta altrove. La dobbiamo cercare attraverso ciclotroni e iniziative europee che mandano il famoso nuovo cazzo di, come si chiama lì, di telescopio che finalmente ci farà capire tutto sull'universo. Tutte queste cose sono talmente ridicole. Esatto, l'occhio, manca a dirlo, tutte varie, però comunque sono talmente ridicole che a un certo punto dovrebbe anche riuscire a limitarsi, no? Perché che gli devi dire a uno che ti dice no, la materia oscura è il 95% e te lo dice serio? È davvero esatto, no? Cioè, ti vengono una serie di risposte e invece no, perché se vi ricordate, voi non vi ricordate, ma io sì, perché hanno rifatto il CERN da poco, hanno speso non so quanti milioni di euro, e quando hanno chiesto al direttore perché avevano fatto questa cosa, perché forse troviamo la materia oscura, forse, ha detto così. Io ho detto, a me non mi danno 5.000 euro per fare una ricerca, sto testa di cazzo che hanno dato non so quanti centinaia di milioni perché forse troviamo la materia oscura. Se c'è qualcosa di razionale, vi invito a dirmelo, perché io non lo riesco più a vedere da un po'. Quindi, allora...
Comunque, secondo me è rassicurante il fatto che ci sia la materia oscura.
È molto meglio, sì, perché infatti stiamo sempre lì, no? Allora, quindi, non solo c'è questo problema che con la materia oscura diventa quasi ridicolo, però di fatto vale per tutto il resto. Cioè, tutto quello che tu non hai selezionato e del quale, di conseguenza, non sei consapevole. Questo è il punto. Quando Beck dice non so, no, anzi Beck dice, questo ci fa capire perfettamente qual era l'idea socratica, anche se io non credo, però in ogni modo può anche darsi, no? Il so di non sapere è questo, non è il fatto che sei ignorante e di conseguenza devi studiare, che è bello, però capite che insomma non è che sia sta cosa fondamentale. Il so di non sapere è un'istigazione all'umiltà da una parte e soprattutto è la constatazione del fatto che ci sono delle cose che tu non sai. E oltre a sapere di non sapere, non sai cos'è che non sai. Che sembra una serie di slogan strani, però se ci pensi funziona. Che era quello che diceva appunto il, non mi ricordo quale, strano segretario americano, che mai avrei detto che fosse così intelligente, abbiamo degli unknown unknowns. Ci sono delle cose che non sappiamo, basta, altre sappiamo che non le sappiamo perché tra una cosa e l'altra ci siamo resi conto, mo per esempio cerchiamo la seconda legge, della quale non sapevamo niente, che improvvisamente è quella che deve spiegarci com'è che il mondo si auto-organizza oltre a dividersi, perché alla fine...
ipotizziamo che ci siano delle cose che non sappiamo.
Sì, diciamo.
Sai di non sapere e non sai delle cose e non sai...
Sì, non va bene, però diciamo che nel calderone ce lo possiamo pure fare stare il verbo,
sì,
però
sì,
il non sapere di non sapere è il peggiore, no? Perché appunto ti porta a una serie di evidenti questioni, al di là di un altro ragionamento un po' più così sottile che potremmo fare sulla logica stessa della scienza, alla luce delle nuove scoperte, no? Nel senso che la logica del laboratorio cosa implica? Implica che tu costruisci un ambiente all'interno del quale puoi osservare meglio qualche tipo di fenomeno. Come costruisci questo ambiente? Lo costruisci facendo una selezione di parametri rilevanti. Su quale base scegli questi parametri? Sul loro grado di variabilità. Il che ha buon senso, ma è sbagliato. Perché nel momento in cui io prendo la teoria del caos e scopro che a variazioni infinitesime possono corrispondere esiti totalmente fuori scala, allora io devo pormi il problema, ma è vero che i parametri che ho selezionato in tutti gli interventi, in tutti gli esperimenti che ho fatto fino ad oggi erano i più rilevanti? Non so se vedete un po' com'è la questione, cioè diventa tutto estremamente complicato, perché noi continuiamo ad affidarci ad una logica che vale, passa attraverso l'esperimento, ma l'esperimento è costruito su una logica che oggi abbiamo dimostrato all'interno dello stesso tipo di sapere che è sbagliata. Perché la logica del buon senso, vabbè, una cosa varia tanto, è seria, varia poco, che cazzo vuoi che faccia? Ecco, no, il problema è che potrebbe fare molto di più con quella minima variazione che tu non hai messo nel quadro e quindi hai soppresso, non hai permesso di... Quindi quando vai a fare le cose nella prassi, poi improvvisamente guarda casa che uno di quei parametri c'ha un momento di impazzimento e paffete, le cose non vanno più come dovrebbero, quindi la tua prevedibilità salta, tutti i parametri dei rischi globali di Beck, no? Non è più prevedibile, non è più capibile a chi farà danno, non è più manco capibile come fai a rifondere quel danno, perché non sai da dove parte, non sai dove comincia, non sai quanto dura, tutta una serie di cose che conosciamo piuttosto bene. Ci siamo fin qui? Quindi il problema del come la faccio sta benedetta attività che mi crea una serie di problemi fondanti, perché appunto mi permette di vivere in un mondo incerto, evidentemente, no? Perché se io mi strutturo su questa incertezza posso cominciare ad accettare il fatto che una cosa va bene nel 90% dei casi, 95% dei casi, e lo accetto. Il 95% dei casi vuol dire che 5 su 100 vanno male, no? Che volevamo fare ogni volta che succedono questi 5? Ah, io strappiamo i capelli, lo sapevi che succedeva, dov'è il problema? Non lo so, però appunto cerchiamo di analizzarla, però vi ripeto, l'analisi di queste dinamiche non è un'analisi razionale, perché in queste dinamiche di razionale non c'è niente, perché non è razionale pretendere che tu abbia il 100% di successo. Fine. Detto questo, ma comunque, come altro la facciamo sta roba? E qui possiamo fare un piccolo passo avanti per complicarci un po' di più l'esistenza. Allora, che c'è un bellissimo libro di Stuart Kaufman, del quale credo di aver già parlato, che si chiama Humanity in a Creative Universe, dove questo Kaufman, che è un grandissimo biochimico plurilaureato, premiato, direttore per non so più quanti anni della scuola di Santa Fe della sua ricerca sulla complessità, quindi, insomma, una personcina non proprio banale, scrive questo testo dicendo che dal suo punto di vista noi dovremmo ripensare lo statuto del possibile e riconoscere una esistenza al possibile. Detto da uno scienziato comincia a essere interessante. Perché? Perché dice che la sfera del vivente, a parte che è tutto un libro che è volto a dimostrare l'inadeguatezza delle leggi della fisica attuali nei confronti del divenire del vivente, quindi diciamo che ti senti vagamente a casa. Ma il problema, dice, qual è? Che noi viviamo in uno stato, in un, come dire, come chiamiamo? In un campo di fase, se non vado errato, poi me lo devo rileggere perché non è proprio il mio gergo normale, ma viviamo in un campo di fase non ergodico. Ovvero sia, che vuol dire che non tutto quello che potrebbe esistere esiste. E lui fa un esempio, dice, io nel mio campo, negli amminoacidi, che hanno una serie di configurazioni, potrebbero essercene svariate migliaia, eppure ne conosciamo solo questi. Com'è? Perché questi sì e gli altri no? Perché, dice Kaufman, noi di fatto abbiamo una... ogni cambiamento che accade all'interno del divenire, quindi nel processo del divenire del vivente, apre delle nuove possibilità. E quindi modifica radicalmente il quadro. E in questo stato, in questo campo di fase non ergodico nel quale non tutto diviene, cos'è che diviene? Diviene ciò che ti portano a scoprire. Se tu lo guardi in prospettiva, il discorso della infinità priva di senso e della cultura, la cultura oggettiva è un discorso di scoperta e di trazione dalla realtà di cose che non c'erano prima ma diventano possibili perché qualcuno le ha immaginate. Quindi di fatto questo discorso del parsing del possibile diventa un altro modo di dire la costruzione della cultura nella quale abiti. Kaufman. Lo cito spesso. Ha scritto anche At Home in the Universe. È un problema che c'ha da un po'. Però vi rendete conto dell'impatto di questa cosa? Tu vuol dire, questo spiega per esempio perché scopri quello che cerchi. No? Quando abbiamo detto che le tecnologie, allora abbiamo detto, ripeto per Serena, che noi viviamo in una gerarchia sensoriale che è totalmente dominata dalla vista. E non a caso la grandezza, l'abbiamo detto con voi? Ah, ok, meno male, no, perché cioè, siccome appunto si mischiano le classi poi a un certo punto. E allora le tecnologie che noi abbiamo realizzato, abbiamo messo a punto, eccetera, sono quasi tutte tecnologie di vista. No? Se avessimo avuto una gerarchia sensoriale diversa, avremmo avuto tecnologie focalizzate sul tatto, focalizzate sull'udito, focalizzate su altro, o più accogliente e più aperto. No, invece noi abbiamo scelto la vista perché è perfettamente diurna e tutte le varie cose che ci siamo detti, e quindi noi andando nel parsing del possibile, cioè cercando nel possibile, troviamo le cose che stiamo già cercando, no? A volte abbiamo fortuna e inciampiamo in qualcosa che non ci aspettiamo, che è l'altro discorso della serendipità e tutto il resto. Però allora che succede? Vuol dire che di fatto l'immaginazione è lo strumento di ricerca perfetto, no? Perché è quella che mi permette di configurare la direzione nella quale io andrò a tentoni in questo immenso spazio di fase nel quale la grandissima parte di ciò che potrebbe essere non è, che è proprio la realtà. Quello è il bello della cosa. Cioè, se tu ma quando cominci a fare queste traslazioni, Simmel, Weber, Kaufman, trovi che ti dicono la stessa cosa. Allora, gli strumenti sono strumenti altri rispetto a quelli che abbiamo usato noi, no? L'arte, la scrittura, la poesia. Non è casuale che poiesis voglia dire creazione. Non voleva dire creazione a livelli astratti, voleva dire creazione proprio letteralmente. I greci, da questo punto di vista, erano decisamente un passo avanti. Quindi quelli sono gli strumenti, la religione anche, paradossalmente, incredibilmente, però anche la religione ti permette di generare questo tipo di sapere, no? Immaginifico, questo tipo di tensione verso il possibile che è fondante. E noi questi strumenti ce ne siamo privati di tutti, abbiamo depotenziati tutti, abbiamo ridotti tutti all'economico. Noi non stiamo più scoprendo niente da anni. Non casualmente, perché non abbiamo più gli strumenti per immaginare, siamo rimasti incastrati in un posto che ormai lo conosciamo, e quello non possiamo fare altro che grandi combinatorie. Guarda caso, il copia e incolla torna perfettamente, no? Oggi l'arte che è più ai pezzi delle cose e metterle insieme, quella è arte? Ne vogliamo parlare? Si potrebbe discutere estensivamente del problema artistico, no? Perché l'arte è creazione. L'arte porta cose nuove. Qual è lo strumento dell'arte e dell'immaginazione? È il simbolo. Guarda un po' i casi della vita, quello che usavamo prima, no? Perché come dice stavolta Jung insieme a, come si chiama, Galimberti, nel simbolo Il simbolo mette insieme due cose, ma cosa sono queste cose che mette insieme il simbolo? Il simbolo mette insieme il reale e il possibile. Nel simbolo c'è spazio per l'altro, che poi in qualche modo viene interpretato, messo in forma, integrato all'interno della società e della creazione, però è nuovo. È il simbolo che ti permette, la metafora anche, no? Questi sono gli strumenti, esattamente, perché vanno oltre e ti permettono di riportare cose, non sai che, perché di nuovo non è un'operazione scientifica, non lo stai facendo, quando cerchi qualcosa ad hoc, non la trovi. La trovi semplicemente se ti lasci andare, se fai in modo che le cose capitino, se sei aperto al mondo, come diceva anche Heidegger e compagnia cantante, no? Con tutti i carichi potenzialmente negativi della citazione, però Heidegger da questo punto di vista molte cose le ha bloccate perfettamente bene. Anche l'idea stessa di radura, se ci pensate, no? La radura dell'umano, che cos'è? È uno spazio finito, protetto, per dove stai. Quindi, sono tutte cose che tornano. Nel momento in cui cominci a metterle insieme, appunto, però ti rendi conto che comincia a essere un po' complicato, perché noi, scientemente, andando a intervenire consapevolmente su dei processi dei quali non abbiamo capito niente, li abbiamo tutti quanti resi inoffensivi, no? Parlavamo dell'estetica l'altra volta, se non sbaglio. L'estetica cos'è se non un programma di lunghissimo periodo di infiacchimento di queste strategie? Nel momento in cui neghi l'importanza del bello e lo riduci all'estetico come lo interpretiamo noi, ovvero sia qualcosa che puoi mettere o meno su qualcosa per farla essere più appetibile, non hai più capito niente, stai negando Platone, no? Perché il bello e il buono erano la stessa cosa, quindi può essere che il bello sia qualcosa che è solamente accessorio. Ma nel momento in cui io comincio a prendere sul serio il bello, ho dei problemi con l'universale, no? Perché il bello è questo, non tutto, questo qui, questa sedia, o quella pianta, quella donna, non tutte le donne, tutte le piante, tutte le sedie. Quindi è chiaro che il bello è qualcosa che esce, che mette a fuoco la qualità, non è quantificabile, o perlomeno non era quantificabile fino adesso, ma ci raccontiamo un sacco di cazzate, abbiamo trasformato anche quello, però vabbè, voglio dire. Però ecco, quando cominci a prendere l'estetica sul serio, come dicevamo a Fesoli con la questione dell'etica dell'estetica, quando cominci a prendere l'estetica sul serio, non ti torna più un conto che è uno, perché l'etica dell'estetica cos'è? È questo legame che dovremmo tenere presente per il discorso della solidarietà anche, della condivisione corporea e spaziale. Il fatto che stare insieme con qualcuno genera una forma di obbligazione nei suoi confronti ad accudirlo, a esserci per lui, a venirgli incontro, a fare qualcosa che permetta che lui stia meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è ovviamente un livello totalmente non consapevole. Ecco perché Maffesolino non regge nessuno. Perché rinvia tutta una serie di dinamiche che accadono senza che la gente lo sappia. Che è quello che succede sempre, solo che lui lo dice, gli altri no, gli altri pretendono che ci siano dei motivi, ma lui lo sa perfettamente che non è vero.
Forma a quelle cose che non sono oggetti.
Esatto, ed è sempre un'attività complicata, perché nel momento in cui cominci a parlarne, la rovini. Questo è uno dei grandissimi problemi che sto incontrando da anni a questa parte, no? Perché
è impossibile.
Ho capito, però è comunque un progetto di paralisi, in qualche modo. Queste sono dinamiche che dovrebbero poter accadere senza che nessuno ci metta a bocca. Pretese un po', come dire, estreme, per certi versi, me ne rendo
la mente razionale,
assolutamente, no? Abbiamo parlato della danza del guerriero di Castagneda la settimana scorsa, no? Mi pare, o sbaglio?
Sì.
Appunto, è quello. Sono momenti di sogno lucido, momenti di consapevolezza particolare, no? Prendete Jodorowsky, ce ne sono quanti ne volete, di questi che li praticano, però è ovvio che non puoi pretendere che diventi un cammino condiviso e corale, perché è troppo complesso, no? Quindi bisogna trovare altri modi. Trovarli il problema, gli altri modi, non ti viene proprio particolarmente semplice.